Siamo negli ultimi giorni del mese di maggio e ho pensato che questa meditazione potremmo dedicarla alla visitazione, perché il 31 maggio, cioè venerdì prossimo, è questa festa della Madonna. Tradizionalmente viene messa l'ultimo giorno appunto di maggio, e quindi, essendo la nostra meditazione quella settimanale, pensavo di fare, insomma, un pochino di orazione su questo episodio così così bello. E anche perché il Vangelo che stiamo leggendo in questi giorni, che abbiamo letto ieri a messa, è un Vangelo sinceramente un po' complicato, sul quale è un pochino complicato fare una meditazione, nel senso che sono brani del discorso di Gesù nell'ultima cena, ovviamente importantissimi, però poi uno prende una singola frase, no? Almeno alle 7 del mattino poi è un po' più difficile, ecco, focalizzare la propria attenzione. E invece il fatto che la visitazione sia il 31 maggio non è che sia dovuto a una qualche data particolare, cioè, anzi noi cioè in realtà dovrebbe essere un momento diverso, dal momento che noi sappiamo dal Vangelo che Maria va a trovare la cugina Elisabetta subito dopo l'Annunciazione, quindi, che siccome noi la festeggiamo il 25 marzo, dovrebbe essere il 26 marzo, tipo, ma insomma, invece questo non avviene così. E allora dice il Vangelo: in quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore», e così via, no? Adesso poi si prosegue con il Magnificat. Allora, ormai diversi di noi sono stati in Terra Santa, quindi diversi di noi hanno anche una visione, un ricordo di questi posti, i posti nominati qui. Io personalmente ricordo soltanto Ain Karim, perché non sono mai stato in Galilea, quindi non ho mai visto Nazareth. E però, diciamo, posso immaginarmi questo viaggio che Elisabetta e che Maria avrà fatto di qualche giorno, sicuramente non da solo, ovviamente, no? Approfittando delle carovane che si spostavano da una parte all'altra del popolo di Israele. Però, diciamo, un viaggio che quindi divide, cioè che attraversa l'intera terra promessa, no? Da Nazareth, che sta a nord, fino a Ain Karim, che sta a un'ora da Gerusalemme, anzi, secondo alcuni è un quartiere addirittura di Gerusalemme adesso, no? Comunque. Che cosa muove Maria ad andare da Elisabetta? In primo luogo È chiaro che qui siamo un po' nel campo delle supposizioni, no? Quindi ciascuno fa le supposizioni che sono frutto del proprio lavoro interiore, della propria vita interiore, oltre che del Vangelo, però il Vangelo dà adito a molte, cioè a diverse interpretazioni. Io ritengo che il primo motivo fosse semplicemente l'impegno, il desiderio, la volontà di aiutare sua cugina in un momento tanto difficile, che era quello degli ultimi mesi della gestazione e poi del parto, diciamo facendolo anche da parente, cioè oltre che da professionista, tra virgolette, anzi senza virgolette, oltre che da professionista, anche da parente. Noi ci dimentichiamo in genere quando diciamo che, cioè noi sappiamo che la Madonna aveva tradizionalmente aveva 13 anni, no? Giovanni Paolo II fece il suo, diciamo, festeggiò l'anno mariano 13 anni, fece il giubileo mariano 13 anni prima, il 1800, 1987, quindi 13 anni prima del 2000. Ora 13 anni chiaramente a noi suonano come pochissimi, ma in realtà in quell'epoca la maggiore età si raggiungeva a 12 anni, quindi niente, cioè Maria poteva fare questa cosa e ecco, io penso che la Madonna avesse questa sua, adesso non so se si esprime per la prima volta qui, o era già un lavoro che aveva imparato a fare, una sorta di professione, cioè io penso che la Madonna non facesse soltanto come lavoro quello della casalinga, che a quell'epoca poi voleva dire tante cose, non soltanto così far da mangiare o pulire per terra, ma anche saper tessere, saper fare delle riparazioni, saper allevare gli animali, perché una delle cose che sapevano che dovevano fare era sicuramente anche avere un piccolo, che ne so, un piccolo pollaio, una capretta, queste cose. Ma era anche saper far nascere i bambini. D'altra parte, questa è una cosa comunque che Maria fa nell'eternità, cioè Maria nell'eternità quello che fa è far nascere Cristo nella storia, far nascere Cristo dentro di noi, è la levatrice di Gesù Cristo, dell'immagine di Cristo che c'è in ciascuno di noi. Comunque, il primo movente è questo, aiutare la cugina, e poi sicuramente un altro elemento importante, dal momento che l'Arcangelo San Gabriele parla anche lui nel suo discorso della cugina Elisabetta, per lei è molto importante cioè, coltivare la speranza che ci sia un'altra persona che sappia quello che le è accaduto. E di fatto la prima cosa che avviene è questo colloquio nel quale, se ci stiamo attenti, notiamo che non è Maria a raccontare nulla, ma Elisabetta che, ispirata allo Spirito Santo, parla con Maria. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, vedete, no? Il bambino le sussultò nel grembo e Elisabetta fu piena di Spirito Santo e esclamò a gran voce. Cioè, qui è Elisabetta che in maniera miracolosa, misteriosa, si apre verso la Madonna e per Maria è una conferma importantissima, non nel senso che Maria dubitasse di essersi inventata qualcosa, ma per esempio noi sappiamo per fede che Maria appunto è concepito per opera dello Spirito Santo in quel momento, però questa è una cosa che non è che una persona ha una prova, soprattutto diciamo a quell'epoca una donna non è che sa subito se è rimasta incinta, no? Devono passare alcuni giorni prima, ovviamente, prima di sapere questa cosa. E in secondo luogo, Maria deve anche per noi è chiaro quello che dice l'Arcangelo San Gabriele, però per lei poteva non essere così chiaro, no? Non è che qui viene detto, insomma, c'erano sicuramente dei margini di dubbio, no? Per noi è chiaro il fatto che Maria concepisce virginalmente e così via, anche per lei lo sarà stato in quel momento, però è anche vero che non è mai successo prima, insomma, quindi uno dice, mamma mia, chissà cosa. Cioè è una conferma esterna e su questo secondo me dobbiamo soffermarci un attimo perché il Signore vuole che noi diamo spazio a, cioè non, il Signore non vuole che nessuno di noi sia solo, sia assolutamente solo. Elisabetta fino a quel momento e Maria fino a quel momento tiene tutto quello che le è accaduto per sé. Quando va da Elisabetta per 3 mesi, cioè è in una situazione, come posso dire, protetta, nella quale sì, quindi possono parlare Giovanni Battista, che d'altra parte è collegato con Gesù, naturalmente, e possono parlare anche di Gesù, possono farsi tante confidenze, io immagino appunto dei momenti di tranquillità in cui Maria e Elisabetta parlavano e si aiutavano. L'importanza quindi dell'amicizia. Per questo motivo, questo bellissimo inno del Magnificat, che è il primo salmo del Nuovo Testamento, ed è un salmo oltretutto che riassume i salmi dell'Antico Testamento, e Maria appunto, vedete, lo esclama, lo canta, quando giunge da Elisabetta, non è che l'Arcangelo San Gabriele se ne andò e Elisabetta e Maria proruppe nel Magnificat. No, non è così, no? Maria, dice il Vangelo, allora Maria disse, quindi sicuramente non lo improvvisò, l'avrà pensato, sarà stato nel suo cuore, ma a noi risulta che Maria, che questo Magnificat è frutto dell'incontro tra Elisabetta e Maria. Dopodiché, un altro elemento molto importante è che il comportamento di Maria è il contrario del comportamento di Erode. Vi raccontavo, no, che quando ero stato qualche giorno fa a parlare con quel signore che diciamo, quel manager che mi diceva che il Vangelo era il miglior manuale di management, e appunto mi parlava di come fosse importante, non me lo ricordo se ve lo dicevo, però comunque di come fosse importante, diciamo, che per governare veramente anche un'azienda bisogna governarla dal basso, no? E come la vera direzione generale fosse non la sala di riunioni del posto nel quale, insomma, nel quale poi si fanno le riunioni, ma il fronte, no? Il dove avviene l'azione vera. Vabbè, effettivamente comunque qui si vede come il comportamento della Madonna è agli antipodi di quello di Erode. Cioè, ecco, Maria si mette in gioco, Maria va lei trovare Elisabetta. Ci sarebbe stato anche una giustificazione per non farlo, no? Forse Maria avrebbe potuto dire: vabbè, io adesso sono incinta, devo stare attenta a non mettere in pericolo il futuro di questo bambino. Oh, questo bambino, non scherziamo, è il redentore. Guarda che patatrac faccio, no? Invece è meglio se sto tranquilla questi 9 mesi qui a Nazareth. E invece Maria appunto fa questa cosa, adesso noi dal nostro punto di vista molto intraprendente, forse dal loro punto di vista era molto molto più normale di quanto appariva a noi, ma comunque sicuramente si muove, ecco, fa, attraversa l'intera terra promessa, affronta questi saliscendi, no? Da Nazareth, che non mi ricordo quanti, a 400 metri sul livello del mare, scende fino a Gerico, che è vicino quasi al Mar Morto, quindi per poi salire fino a Gerusalemme, quindi ecco tutti questi alti e bassi. Si sposta lei, va lei, e ecco, io quando noi sacerdoti portiamo la comunione, come a volte accade, a casa di qualche malato, ecco, in un certo senso io sempre penso alla visitazione, cioè, perché è esattamente quello che fa Maria, cioè Maria porta Gesù a casa della gente, no? E questo è il cristianesimo. Il cristianesimo non è portare le persone in chiesa, soprattutto non lo è oggi come oggi. Forse un tempo, quando Italia, la Spagna, non lo so, erano delle nazioni cattoliche, era ancora così. Non so se noi l'abbiamo vissuta quell'epoca, sicuramente i più giovani di noi no, però insomma altri magari un pochino di più. Ma è chiaro che un prete che rimane in chiesa ad arrabbiarsi con chi va a messa dicendo che vanno pochi a messa, insomma, è proprio destinato a chiudere baracca e burattini, no? Ma poi sappiamo in realtà che il cristianesimo, quando è nato per i primi secoli, non aveva proprio un tempio, cioè il tempio era la casa della gente. Ma a parte tutto è proprio, e poi è proprio del nostro spirito, no? Dello spirito dell'opera. Andare a casa, cioè uscire. Pensiamo all'opera di San Gabriele, il lavoro con le persone più grandi, no? È un lavoro, non si fa sostanzialmente portando le persone al centro, ma bisogna fare le cose andando a casa, cioè a casa della gente, no? L'altro giorno leggevo un pezzettino della lettera di Ogneto, dove c'era quella famosa espressione bellissima: i cristiani che sono come l'anima per il mondo. Ecco, e tutto il contrario invece è quello che fa Erode. Quindi questo è un comportamento che salta agli occhi. Ecco, Erode si comporta proprio come i direttori generali che fanno fallire le aziende, no? Quelli che stanno seduti e fermi e vogliono essere informati. Voi pensate che mentre Maria fa una strada di centinaia, come al solito, però penso di centinaia di chilometri, no? Da Nazareth a Ain Karin, invece Erode non fa i pochi chilometri che separano Gerusalemme da Betlemme. Pensate che errore madornale, proprio da un punto di vista strategico, di decisione strategica, quella di Erode. Cioè, se Erode fosse andato lui a vedere il bambino, si sarebbe reso conto che non c'era nessuna intenzione da parte di Giuseppe e di Maria di conquistare il suo regno, no? Che non è quel bambino non poteva essere affatto un antagonista della sua regalità, e quindi non avrebbe ucciso tutti quei bambini, cioè è proprio sarebbe effettivamente da manuale, cioè Erode che non va a capire cosa è successo ma che si fa informare, no? Quindi riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Allora Erode, sempre salto, no? Chiamate segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella, e poi li esortò, vedete, andate e informatevi, proprio questo il concetto di informazione che è fallimentare, cioè noi non dobbiamo farci mandare le informazioni, ma dobbiamo fare come la Madonna, andare noi a conoscere la realtà sul posto. Invece, cioè, ecco, una mail non fa mai comunicazione, potremmo usare questo slogan, non so se ai nostri esperti piace, ma ieri, l'altro giorno, non so se lo sapete, che Mercatone 1, che è una grande azienda di distribuzione, ha chiuso e 1800 persone sono rimaste in strada dal giorno alla notte, anzi da notte al giorno, ma oltretutto per beffa l'hanno saputo dai social, cioè manco gli è arrivata, e quindi questa cosa ha proprio fatto salire le ire giustamente di tutti, no? Cioè, nel senso che non si comunicano così le cose, perché comunicare in realtà non è informare, ma comunicare è creare comunione. Allora qui invece il nostro Erode dice andate e informatevi e poi fatemelo sapere, quindi vedete è proprio il contrario. Erode non si coinvolge nella vita di queste persone, ma parte da una teoria, da un teorema, che è quello che gli hanno fornito i suoi sapienti, parte dal teorema di dove deve nascere Gesù, e in questo caso l'informazione che hanno ricevuto, è giusta, però poi però non vuole sporcarsi con la verità della vita. Ecco, adesso io devo scendere perché c'ho come al solito la messa tra 5 minuti, quindi finiamo da soli e ecco, applichiamo sicuramente queste ispirazioni che lo Spirito Santo ci ha dato alla nostra vita e chiediamo alla Madonna di aiutarci ad essere persone che portano Cristo nella vita della gente e non soltanto che così che danno o ricevono delle informazioni sul cristianesimo.